Lode, amen, alleluia, gloria al Signore sempre. La signora che ha letto la prima lettura si chiama Caterina, mia sorella. Ha voluto leggere questa prima lettura per provarsi. Perché? Eravamo alla Tuil quest'anno e lei ha letto l'ultimo giorno. Mentre leggeva la prima lettura, un forte mal di testa la prese e non ci vedeva più, praticamente tutti i sintomi di un ictus. E riuscì a scendere, poi io manco mi sono accorto di niente. Poi vedevo in fondo un po' di confusione, ma i palermitani quando devono partire l'ultimo giorno dal Tuil sono un po' indisciplinati, quindi ho bypassato. Finita la messa mi chiamano subito per dirmi tua sorella sta morendo, perché no, nella classica sceneggiata napoletana e palermitana, e quella stava male, sparlava, diceva, di solito sparla sempre, quindi non c'è bisogno, e sua figlia che piangeva, suo nipote che piangeva, suo marito no, si sa, i mariti erano, insomma, praticamente la davano già per facciata. Hanno telefonato al medico di Palermo, hanno chiamato il medico della Tuil, gli hanno imbottita di pillole, insomma, sono andato lì, abbiamo fatto una preghiera e il Signore ha cominciato a guarirla. Secondo me ha avuto un ictus ed è guarita, però sempre nella buona tradizione palermitana, ovvio che non si fanno i controlli, perché se vado all'ospedale mi trovano qualcosa, quindi è inutile, e così. Ma questo lo dico per dare gloria al Signore. E il Signore opera. E quando una persona sta male, a parte chiamare il medico, come i pillole, le medicine, la preghiera è la prima. Un'altra testimonianza che sembra assurda. E abbiamo fatto il ritiro a Roma a giugno. E una signora si avvicina e mi dice... E mio suocero ha 91 anni e sta male. Possiamo pregare che il Signore se lo prende e così smette di soffrire. Ma ci sta. Però vedevo che la signora era animata di buoni propositi, non era la classica nuora. Io ho detto, senti, Gesù non ha mai detto di pregare perché uno muoia, perché smette di soffrire. Gesù fino all'ultimo ci ha detto di pregare, anzi addirittura ha pregato per i morti che li ha risuscitati, abbiamo letto il figlio della vedova di Nain mentre andavano al funerale, lui lo risuscita, quindi senti, se vuoi preghiamo che guarisca, abbiamo pregato e la signora poi mi ha detto che 91 anni è guarito, quindi ringraziamo il Signore, dice ma già ha fatto 91 anni, tanta gente piccola, giovane, però... Così è, per dire che non c'è nessuna situazione che noi possiamo accompagnare alla morte. Ci sono adesso i gruppi che accompagnano alla morte, i gruppi, va bene tutto. Ma noi siamo chiamati alla vita, noi crediamo nel Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, che è il Dio della vita, e dinanzi alle situazioni di morte siamo invitati a pregare per la vita, se crediamo in Gesù. E l'omelia di oggi è proprio riguarda la discesa dello Spirito Santo. Siamo già al terzo mistero, però non commenterò, lo faremo in seguito nelle prossime puntate. E mi piace, ho ripreso una omelia della discesa dello Spirito Santo nel profeta Ezechiele, nell'Antico Testamento, perché se comprendiamo questo brano, la nostra vita cambia, e anche il nostro ministero, la nostra pastorale, il nostro essere. È un'omelia che ha fatto il cardinale Renato Corti quando era il vescovo di Novara, Faceva, quei tempi eravamo molto più gasati, perché prima si andava alla veglia in cattedrale e poi si faceva la veglia a Oleggio tutta la notte, ti ricordi? Fino all'alba, poi al mattino mangiavamo i cornetti e il cappuccino, eravamo proprio gasatissimi, erano i tempi della gioventù. Allora, andando, era il 2001, andando lì alla veglia in cattedrale, il vescovo fece questa omelia che cambiò la mia vita, perché se tu comprendi la parola ti cambia. E commentò questo brano di Ezechiele 37 e comincia proprio che il Signore chiama il profeta e gli dice, guarda, lo porta davanti a questa valle, vidi una grandissima quantità di ossa sulla distesa della valle e tutte inaridite, quindi vede ossa di persone morte. Dio lo porta lì e dice: guarda, quindi per prima cosa bisogna guardare la realtà per quella che è, senza edulcorarla, questa è la realtà. In questo caso è una realtà, di morte. E poi Dio interroga il profeta e gli dice: figlio dell'uomo, potranno queste ossa rivivere? E il profeta dice: Signore, tu lo sai. Uguale, faccia il Signore, faccia lei, che ne so io, è ovvio che umanamente le ossa non possono rivivere. E dinanzi ad una situazione di morte, dinanzi ad una situazione di debolezza, di fallimento, di cosa diciamo di solito? Ci sono i vari profeti di sventura. Nel 2030 i missionari del cuore già finiranno, e nel 2040 la Chiesa finirà, e nel 2000, questi profeti di sventura, ma chi gliel'ha detto? Però li sentiamo, basta anche aprire il giornale, il Papa adesso è andato in Giappone, sono i cattolici in Giappone sono lo 0,4%. Quindi manco l'1%, eppure il Papa ci è andato, il Papa è così, potrebbe dire, ma chi ci va a fare il 0,4%? Ci sono anche i missionari al Sacro Cuore in Giappone, per dire. Però, ecco, questa è una testimonianza, se così. Però la Chiesa di Roma, la Chiesa, le Chiese sono svuotate, cose, stiamo finendo, siamo cosa. Chi vede la realtà, in effetti, vede la realtà e diventa profeta di sventura. Perché umanamente dice... Se siamo nel 2019 e già ce ne sono, figurati, andiamo sempre più verso la secolarizzazione. Quindi, Signore, tu lo sai, qui non si può fare niente. Però noi abbiamo una responsabilità dinanzi a queste cose. Se siamo cristiani, noi dobbiamo comportarci come la Bibbia. Non come umanamente, perché sennò stiamo a fare cristiani. Allora, per prima cosa tutto è possibile. Matteo dice, alzando lo sguardo su di loro, disse, questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile. Quindi a Dio tutto è possibile. Noi diciamo, a Dio tutto è possibile, però io non sono Dio. E nel Vangelo di Marco Gesù dice, tutto è possibile per chi crede. E allora dobbiamo domandarci in che cosa crediamo e se crediamo veramente nel Vangelo e se crediamo nel Dio di Gesù Cristo, se crediamo in Gesù. Gesù dice, chi crede in me farà le opere che io compio, ne farà di più grandi. Per chi crede, tutto è possibile. Quindi la prima cosa è interrogarci dove arriva la nostra fede. E smettiamo di dire Signore aumenta la nostra fede, perché appena qualcuno diceva Signore aumenta la nostra fede, Gesù li rimproverava alla grande, perché la fede è una scelta. Beata tu, Miriam Sunda, che c'hai questa fede, noi non l'abbiamo. La fede è una scelta. Tutto è possibile per chi crede. E allora qui Dio va avanti e dice al profeta. Profetizza su queste ossa e annunzia. Quindi a questa realtà di morte, a queste ossa inaridite, a questa valle del cimitero, annunzia. parla loro, quindi anziché defilarti, anziché dire vabbè tanto è morto, vabbè tanto ha fatto la sua vita, tanto è cosa, tanto non ci può fare niente, la medicina ufficiale si è fermata e quindi tutte quelle cose che noi sentiamo di solito, a questa realtà di morte parla loro e annunzia che cosa devi dire principalmente? Ossa inaridite, ascoltate la parola del Signore. Tutto comincia con la parola del Signore. Bisogna sforzarsi di annunciare la parola del Signore a queste realtà di morte e a queste realtà che non vogliono sentire. Faccio l'esempio sempre di tua cugina che si spaventava, Luca Puttaro, ieri sera l'ho pensata quando abbiamo fatto Tobia, si scantava Luca, questa cugina che stava morendo. L'ho detto tante volte a Palermo e sono andato a trovarla 2 giorni prima della morte e gli ho parlato di Gesù, si è addormentata. Dopodiché abbiamo parlato, era il tempo di Monti e dello spread e chi fu? Si svegliò, cominciò a parlare di Monti, lo spread, di ribotte, di CCT. Morì. È morta. Io ci ho tentato, questo ve lo dico perché tante volte parliamo di Gesù e ci cambiano discorso, parliamo di Gesù e si addormentano, ma questo è un problema loro. Tu devi a queste ossa inaridite annuncia, ascoltate la parola del Signore. Tu devi parlare del Signore. Ascoltino o non ascoltino. I più pericolosi poi sono le persone religiose, quelle che sanno tutto. Ma queste cose le so. Ma annuncia, perché quando tu annunci la parola, porti all'esistenza. Ve l'ho detto, questo vi renderà antipatici. Ma qui è una scelta che si fa. Ascoltate la parola del Signore. E Gesù è chiaro in Giovanni 5, 25, dice, i morti udranno la parola del Figlio di Dio e quelli che l'avranno ascoltata vivranno, ascoltata. Nel Vangelo c'è una differenza dove la parola si può sentire e ascoltare. Shema Israel, ascolta Israele. Sentire con le orecchie, ascoltare con il cuore. Chi ascolta la parola di Dio con il cuore entra in un progetto di vita. La parola di Dio ascoltata ti fa rivivere. Quelli, i morti che udranno la parola, la voce del Figlio di Dio, chi l'avrà ascoltata, vivranno. Ecco perché non mi stanco di dirvi, ascoltate, ascoltate, ascoltate la parola del Signore. Memorizzatela. Lo Spirito ti ricorderà ogni cosa, ma se non, ecco, non la sai, non la sai, poi la devi rileggere, ascoltarla. Come vi ho detto, provate a metterlo sull'iPhone, sul Huawei, su quelle cose cinesi che avete, mettete un programma della Bibbia e ascoltatela. E io faccio entrare in voi lo Spirito e rivivrete. Profetizza allo Spirito, annuncia allo Spirito. Qui c'è scritto poi nelle affermazioni, io voglio parlare alla scintilla divina che c'è in ogni persona spenta. Ci sono persone spente, persone zombie, persone, però ogni persona ha una scintilla divina. Siamo tutti figli di Dio in potenza, quindi tutti abbiamo questa scintilla. Rivolgiti a questa scintilla divina, rivolgiti a questo spirito. E annuncia lo Spirito prega in noi, noi siamo fatti di anima e corpo e psiche, quindi l'anima, abbiamo visto quando vi ho fatto l'introduzione alla preghiera del cuore, si divide in spirito, quindi lo spirito umano e poi lo Spirito Santo, lo Spirito. Parla questo spirito, è la cosa stupenda, bellissima per noi devoti dello Spirito Santo. Dice al profeta, Spirito dai quattro venti, vieni e soffia su questi morti perché rivivano. Esatto, ho scritto questo canto, l'unico canto che ho scritto, invocazione allo Spirito Santo, magari poi il Signore ce lo fa sentire, è stato musicato, io ho scritto le parole, è stato musicato dal figlio di Anna Soldi Basso. Allora, perché mi colpì, erano gli anni in cui mi aveva colpito questo passo, vi ripeto, ha cambiato la mia vita, perché dinanzi ad una situazione di morte, tu non puoi dire, come tante volte dice, vabbè, preghiamo che il Signore faccia soffrire di meno, se la prende il Signore, ma parlo di malattia, oppure, boh, i missionari col cuore stanno finendo, boh, va bene, andiamo sotto il generale, chiudiamo la casa, va bene, e così. Il tuo provinciale del Belgio, fece un intervento in Corea che l'avrei baciato, perché l'Europa siamo fanalino, a parte il miracolo italiano, e stiamo chiudendo, stiamo facendo, e allora questo provinciale belga, anziano, disse, ma che gioco giochiamo? La Chiesa non è una società per azioni. La Chiesa è guidata dallo Spirito Santo e lo Spirito Santo può ribaltare ogni situazione e quindi cambiare le sorti d'Europa. Dipende da noi non arrenderci. E se tu lo vedevi, avrà 80 anni, 90 anni, non so, poi non so quantificare. Per dire, la cosa bella. Ecco, annuncia... Vieni Spirito Santo dai quattro venti, perché nella Bibbia lo Spirito si diversifica in quattro venti. Allora sono andato a cercare questi quattro venti della Bibbia e il primo vento è quello che apre nuove vie, il vento dell'Oriente. È il vento dell'Oriente che apre, quando soffia questo vento d'Oriente, quando soffia quando gli ebrei scappano dall'Egitto e arrivano dinanzi al mare. Il mare è chiuso, tra l'altro gli ebrei hanno paura del mare e hanno avuto soltanto una flotta Ezion Geber e fu distrutta subito, quindi anche quando dovevano attraversare quel laghetto hanno sempre paura. Quindi davanti c'hanno il mare, dietro c'hanno a Putin e a Trump, l'esercito più agguerrito dell'epoca, loro quattro scappati di casa con le maglie, con quattro agnellini e quattro cose. Siamo finiti. E dicono a Mosè, ma che forse mancavano le tombe in Egitto che ci ha portato qui per farci morire qui? E allora il Signore soffiò un vento. Giulia, soffiò un vento dell'est e aprì il mare. Vieni Spirito Santo dai quattro. Il primo vento, quindi il vento d'Oriente, è quello che apre nuove vie. Noi siamo chiusi, non sappiamo dove andare, indietro non ci possiamo andare, davanti è tutto chiuso, viene Spirito Santo che apre nuove vie, apre il mare e loro passano dentro. Questo è il primo vento. Io voglio invocare il vento dell'est che apre nuove vie. Poi c'è il vento dell'ovest ed è sempre nella situazione dell'Egitto. L'Egitto era pieno di cavallette, e stavano rovinando tutti i raccolti, è una delle piaghe d'Egitto, il faraone proprio non si vuole piegare, si invasa. Allora il faraone dice a Mosè, va bene, e invoca il Signore che vi faccio partire, poi non li farà partire. E non ho mai capito perché suo Signore doveva indurire sto cuore del faraone, e ammolla sto cuore del faraone, no? Invece è arrivato sino all'ultima conseguenza quando gli ha ammazzato il figlio. Ci sono cose che razionalmente non riusciamo a spiegarle, perché Dio indurì il cuore del faraone, però Mosè deve andare lì e poi gli dice di sì, poi gli dice di no. Allora prega il Signore che mandi via le cavallette e soffiò il vento dell'ovest che abbatté tutte le cavallette in mare e liberò l'Egitto. Il vento dell'ovest, io voglio invocare il vento dell'ovest che porta via ogni ostacolo. Nella nostra vita abbiamo tutti questi impedimenti, tutti questi ostacoli, tutte queste cavallette, tutte queste cose, e cerchiamo soluzioni a destra e a sinistra, cerchiamo invece di cercare soluzioni umane, invoca il vento dell'ovest che manda via ogni avversità, ogni ostacolo. Poi c'è il vento del sud, che è il vento dello scirocco, che noi conosciamo bene. Appena cominciò a soffiare un leggero scirocco, convinti di poter realizzare il progetto, levarono le ancore. Si levò lo scirocco e così l'indomani arrivammo. Il vento dello scirocco è quello che porta la nave a destinazione. È il vento che soffia sulle vele e porta la nave a destinazione. Io voglio invocare il vento del sud che realizza i progetti. A volte abbiamo il progetto della nostra vita, progetto lavorativo, progetto affettivo, come quella barca nella secca. Non andiamo né avanti né indietro, abbiamo bisogno di un vento che porti la nave a destinazione. Vieni spirito dai quattro venti, è il vento del sud. E poi c'è il vento del nord, il quarto, e lo troviamo nel Cantico dei Cantici. Levati aquilone, e tu austro, vieni, soffia nel mio giardino, si effondano i suoi aromi, venga il mio diletto nel suo giardino e ne mangi i frutti squisiti. Il vento del nord, l'austro, è il vento dell'amore. Ieri sera il Signore ci ha svelato di tutto e di più con il libro di Tobia, in tutte queste storie affettive, legate, storie d'amore. Ecco, vieni Spirito Santo a spargere i semi dell'amore nel giardino della mia vita. Ecco, allora io voglio invocare il vento del nord che crea comunione d'amore. È lo Spirito Santo che realizza in noi la comunione dell'amore. E dopo aver invocato lo Spirito Santo dai quattro venti, lo Spirito entrò in essi e ritornarono in vita. E si alzarono. E si alzarono in piedi. E qui ho messo la citazione del cardinale. Il punto di arrivo dell'azione di Dio è l'uomo in piedi, segno di una vita che comprende la dignità che rende l'uomo veramente simile a Dio. Ecco quello che vuole il Signore da noi, che siamo in posizione eretta, non come le scimmie, in posizione eretta per vivere pienamente la nostra vita. Dio vuole che noi siamo persone di, tra virgolette, successo, che noi viviamo la nostra vita con autorevolezza e non sempre schiacciati, piegati, contusi e confusi. Questo è lo Spirito Santo che un po' abbiamo tradito. Tutti noi abbiamo cominciato nelle nostre nottate di Pentecoste con questo Spirito che poteva tutto e adesso lo stiamo catalogando. Si può fare questo, non si può fare questo, si può fare questo, non si può fare questo. In piedi, in ginocchio, alzati, abbassati, fai, dici cose. Cioè, tutte queste modalità che mortificano la potenza dello Spirito Santo. Oh, stolti Galati! Ma come? Avete ricevuto, capitolo 3 della lettera ai Galati, è bellissimo, quando, Reginella, c'è chi ha Pampeniella, non hai dormito stanotte? Lode al Signore sempre. Stavo dicendo? Bravi. Capitolo 3 della lettera ai Galati, stolti Galati! Ma avete ricevuto lo Spirito Santo perché osservate i 10 comandamenti o perché avete ascoltato la predicazione? Benissimo! Non sono le opere della legge che e fondono lo Spirito Santo. Ma la predicazione annuncia la parola, annuncia i morti, parla, ma sei antipatico, basta! Perché vogliono restare lì nel loro loculo. Siamo così bene nel nostro cimitero, nel nostro loculo, perché ci vuoi fare uscire? Aspettiamo la resurrezione. C'è un passo nel Vangelo di Matteo, c'è Gesù risorge. Quando Gesù muore, squarcia e si rompono le tombe ed escono i morti, però aspettano per farsi vedere la domenica. Cioè, questo passo è un po' strano. Nel Vangelo di Matteo, quando si squarcia, si aprono le tombe, escono i morti, però aspettano fino a domenica la risurrezione per farsi vedere. Fanno un giro, si fanno un maquillage lì al cimitero prima di farsi vedere la domenica. Ho stolti Galati, ho stolta fraternità, mi verrebbe da dire. Ma abbiamo cominciato perché facciamo i buoni, bravi e belli, o perché abbiamo creduto nella predicazione che Gesù è il Signore, che Gesù può fare meraviglie. Adesso vogliamo fare tutti buoni, bravi e belli, ma non sarà mai così. Sarà sempre una lite continua. E questi il Signore ci ha dato. E questi hanno la sindrome di Ornella Vanoni. Che c'entra Ornella Vanoni? No, la sindrome che è un po' esaurita, è un po' sclerotica, ma non da adesso. Allora, ricordo anni e anni fa, forse ero prete, o ero già prete o no, non mi ricordo, ero già prete. E sono andato con Suor Cettina a Palermo, al Metropolitan, a vedere Ornella Vanoni, che c'era tuo cognato, che poi ci disse a me padre, così diciamo, da maggior... e c'era un suo cognato che con sua moglie, e che poi andò a dire a mio padre che io era al concerto con una donna, e in effetti era una donna, una suora, però non era vestita da suora, anch'io non ero vestita da preta, ma ad un concerto non ci andavo bardato come ero stamattina, ho messo jeans, camicia, insomma, e poi dice, comunque Ornella Vanoni l'hanno offesa, e lei a metà del concerto non gioco più. E si è chiusa nel camerino. E noi eravamo lì. Che facciamo? Alla fine qualcuno è andato lì al botteghino e dice vogliamo di nuovo i soldi del concerto. E così l'hanno chiamata. Insomma, gli hanno fatta passare e ha terminato il concerto. Qual è la sindrome di Ornella Vanoni? Qual è la sindrome? Appena ti offendono un po', oggi non canto. Oggi non vengo. Ma chi è? Ma chi è sta cosa? Ma un professionista? Ma vi immaginate, che so, il concetto, tornato al concetto di Renato Zero, dice oggi non mi sento, oggi no. Ma insomma, bisogna essere un po', come dice Carlo, professionisti, che è una parola che a lui non piace, nel senso che devi fare un servizio, fallo. E anche se stai male, anche se sei col piede, come sta il tuo piede? Dove sei andata ieri sera poi? Che c'hai da fare? I figli, sì, i figli. Sì. A te sono quanti anni hanno?
9 e 12.
Ah, va bene, ok. Assolta. Allora, il piede, cosa? Cioè, bisogna credere e farlo, indipendentemente da noi, da quello che viviamo, e indipendentemente da quello che ci dicono gli altri. Ieri l'abbiamo ricordato che sono pochi quelli che ti fanno le coccole, la maggior parte ti offende, se no viviamo con questa sindrome di Ornella Vanoni tra il camerino e il palcoscenico. Ecco, smettiamola, ritorniamo, e lo Spirito li fece tornare in piedi. Vivi la tua vita con autorevolezza e non con la sindrome di Ornella Vanoni tra il camerino e il palcoscenico. Vivi! pienamente con le luci della ribalta. E qui ci dice, erano un esercito grande esterminato. Quindi c'è un esercito grande esterminato di persone che aspettano la nostra azione, che aspettano la nostra parola. È un esercito, siamo lì invece a coccolarci, a giocare ancora con queste nevrosi. Chiediamo al Signore che ci guarisca una buona volta e scegliamo di guarire. E questi vanno dicendo, la nostra speranza è svanita, siamo perduti. E molte volte quando diamo speranza ci dicono illudi le persone. È così, ma come dice Cartesio, quando tu hai speranza, come dice Veronesi, quando mettiamo speranza nelle persone, le persone più facilmente guariscono. Se tu gli dici c'hai 3 mesi, se tu gli dici tanto sto gruppo muore, tanto sti preti adesso li rosa, la speranza ti tarpa le ali e non realizzi niente. Noi dobbiamo essere persone che danno speranza, che portano speranza. E qui c'è bellissimo quel canto che è parola del Signore. Quanti sperano nel Signore riacquistano forza, mettono ali come aquile, corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi. Siamo stanche, siamo afflitte, siamo cose. Corri e non ti stanchi, corri. Ecco qua, mettono ali come d'aquila. Questo canto, come l'abbiamo fatto ieri, come las aquilas, como. Allora, cantiamo come las aquilas e poi siamo pulcini, siamo pulcini. Che razzoliamo, come aquile, e non ti stanchi. E quando ti stanchi, canta in lingue, perché una delle traduzioni è proprio che dà riposo il canto in lingue, dà riposo. E venite a me, voi tutti che siete affaticati e stanchi, e io vi darò riposo. La buon'anima, ti ricordi, finita una messa, la buon'anima amica tua, e la buon'anima, ah, come sono stanca, ah, come sono, cioè, io di 3 ore di scena, a consolare Ida che era stanca, mi dice, bello, questo era il mio pastorale, non ti preoccupare, pastorale dal nord al sud, dall'est all'ovest, sono tutti uguali. Ti pare che sei solo tu, Carmen, che fai la Ornella Vanoni? Oh, ce ne sono. E quindi, ritornando, como las aquilas, metti ali come aquila, vola, non razzolare. Ultimamente c'è una signora che sta morendo, è malata, e a Palermo hanno fatto una veglia di preghiera, pareva una veglia funebre, e l'hanno già data per spacciata. E a una signora che gli ha detto, preghiamo, non la illuda, perché ormai è condannata. Allora, ricordati che devi morire. Tante volte vi capiterà dinanzi ammalati che sono malati lì, sembra quasi di illuderle, ma il nome c'è dare speranza. Io una sera, ricordo, camminavo per Roma con il Rosario, l'ho scritto da qualche parte, Facebook è la mia pagina ufficiale, e camminando si parlava di speranza, il Signore ha dato questa parola, sempre di Isaia, questo del diadema, per tutto il male che hai sofferto, io ti darò il doppio. Vivi nella speranza. È una cosa adesso lo devo cercare, sto passo che poi. Vieni. Allora, questa speranza, ha detto, ma questa speranza, chi di speranza campa, disperato muore. Poi se quelle cose che ti rimbombano sempre. E allora sentii dentro di me Zaccaria 9:12. Mi sono fermato. Ho preso la Bibbia che ho sempre nel mio cellulare, come tutte le varie traduzioni, le potete avere sul cellulare, anziché mettere tutte le faccine del bambino Luca Matteo, mettete le Bibbie. E mi sono fermato e la Zaccaria 9:12. A voi, prigionieri della speranza, renderò il doppio. il doppio il Signore ci dà, no metà Signore, ma ci siamo sempre lì a pregare bonè bonè, chi, questa è un po' la propaganda fascista, chi si contenta gode, una casetta piccolina così, se potessi avere 1.000 lire al mese. Questa è la propaganda fascista che cercava di sedare gli animi, di farle contentare di quello che c'era. Ma Gesù va oltre la propaganda fascista, dato che 1.000 lire al mese, se potessi avere 1.000 lire al mese, altro che il Signore ti dà il doppio, però devi essere prigioniero della speranza, perché incontrerai persone care, persone del gruppo, tuo marito, tua moglie, l'amante, incontrerai persone care di cui ti fidi, dici ma che doppio è doppio, chi sei questa speranza, metti i piedi per terra, quante volte ce l'ho detto, basta stare sulle nuvole, basta con questi sogni, guarda la realtà che è ben diversa. A voi, prigionieri della speranza, vi darò il doppio.
Grazie.
Credici. Profetizza e annunzia loro. Apro i vostri sepolcri. Vi risuscito dalle vostre tombe. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. Io voglio essere portatore di vita e resurrezione con la forza e la potenza dello Spirito Santo. Vi riconduco nel paese di Israele, vi farò riposare nel vostro paese. Vi riconduco nel paese, ricordatevi che il paese è Cana, che no, che significa pienezza di vita. Io voglio per te la pienezza di vita, io ti porto ad una vita piena, no una vita alla buona. Non il calice mezzo vuoto e mezzo pieno, bisogna guardare il calice, tu devi essere ottimista, devi guardare il calice mezzo pieno, perché no mezzo vuoto? No, non è né mezzo vuoto né mezzo pieno, il Salmo 23 dice il mio calice trabocca, una vita che trabocca, questo è quello che ci dice il Signore, questo è, quindi evitiamo questi calici mezzo vuoti, pienezza di vita, una vita piena. Una vita realizzata. Quando arriverà l'ultimo giorno e noi ci addormenteremo come i grandi patriarchi, noi come nonna Clara daremo i diari, daremo le ultime indicazioni e possiamo dire ho vissuto la mia vita con pienezza, muoio soddisfatto. A questo dobbiamo, senza avere rimpianti, senza avere rimorsi, senza avere cose, muoio soddisfatto, pienezza di vita. E qui poi conclude, abbiamo finito, saprete che io sono il Signore, l'ho detto e lo farò. In questa Babilonia di religioni, perché adesso abbiamo gli atei sono scomparsi, adesso chi crede qua, chi crede là, ma questo era lo stesso ai tempi dei tempi, quando ognuno aveva il proprio idolo. A Roma poi sapete che tutte le religioni erano ammesse, ci sono tutte le religioni, poi loro credevano in Dio Marte e con la religione cristiana e quando capirono che Marte non esisteva, Roma cominciò a perdere tutte le guerre. Perché quello che cambia è crederci. Loro credevano che erano figli del Dio Marte, quindi vincevano tutte le guerre e vincevano. Quando arrivò Paolo, quando arrivò Pietro, gli disse il Dio Marte non esiste, esiste Gesù. Cominciò a inclinare la loro fede e cominciarono a perdere, si disgregò l'impero. Credici, l'importante è credere in quello che è. E qui finisce, ecco, qual è la differenza in questa Babilonia di divinità, di religioni, di sette, di cose? La differenza è saprete che io lo farò, è il Dio che interviene nella nostra vita. Se Dio non interviene nella nostra vita, non tornate più, perché sbagliare è umano, perseverare è diabolico. Quando se ne vanno, lasciali andare, il Signore non ha fatto niente, non ha operato, e va bene, troveranno in qualche setta, in qualche gruppo, in qualche cosa. Generalmente io ho visto che se ne vanno quelli che hanno paura della libertà, hanno bisogno di un prete. Ecco, oggi Carlo mi ha fatto gli auguri belli, mi ha detto cane da gregge, tutti vogliono un pastore, l'unico pastore è Gesù, noi siamo tutti cani da gregge, bau, 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 bau. E questo è, Isaia dice dei preti, voi siete cani muti, cani che non abbaiate, noi dobbiamo abbaiare, questo è quello Dio che interviene nella sua vita. Molte volte le persone vogliono un pastore, vogliono un riferimento, vogliono qualcuno, vogliono un re, qualcuno che si assume la responsabilità della loro vita. E qui termina. Allora, quando Dio interviene nella nostra vita, noi capiamo che il vero Dio è Gesù, è il Signore. E io poi, terminata l'omelia, andai in sacrestia a fare i complimenti al vescovo, ho detto ma è stato fantastico, e dice oh, tu che sei, già sapeva, mi ha incoraggiato tanto, devo dire la verità, questo vescovo, a mai tempi così abbiamo potuto realizzare tante cose, e mi dice ah, ho detto guardi, noi adesso timidamente andiamo a fare un'altra veglia. Sì, sì, lo so, fino al mattino sarete, perché poi i preti sanno sempre tutto, e dice, e mi disse avanti coraggio, la potenza dello Spirito Santo è la vostra forza. E queste parole siano un testamento. Signora, possiamo fare questo canto? Ecco, allora Signore vogliamo fare questa invocazione dello Spirito, perché Tu apra già le nostre tombe. Lode. Spirito di Dio. Vivi.
Voglio vivere davanti a te, voglio vivere davanti a te.